Buon pomeriggio, riprendiamo il nostro percorso. Tra l'altra lezione e questa ci sono state le feste, che in genere hanno l'effetto di cancellare tutto quello che è successo prima, quindi come al solito cerco di riprendere un po' alcuni temi, no? Stiamo percorrendo dei testi su intorno al tema, il titolo era Che cos'è l'uomo, no? Cioè riflessioni su cosa ci dice la Bibbia circa come siamo fatti, come funzioniamo, come funziona il mondo in cui stiamo a partire dai soggetti che lo abitano, cioè noi. Il primo tema, il primo brano su cui ci eravamo soffermati, che era il brano di Genesi, diciamo ci aveva offerto quell'idea su il conflitto dei desideri, no? Cioè il desiderio fondamentale, strutturale dell'essere umano di essere amato, sostanzialmente di essere in relazione, di aver cura di se stesso a 360 gradi, che proprio per essere realizzato pone già in sé l'elemento tragico, perché per poter essere realizzato devo aprirmi a un altro e avere in qualche modo anche cura di lui, almeno un po' e parzialmente, perché altrimenti non si può realizzare una relazione. E quindi questa struttura fondamentalmente tragica dell'esistenza umana. Poi avevamo visto nella seconda riflessione quel testo di Geremia sull'idea che è molto forte nella tradizione biblica e che poi ancora più forte diventa, ma lo vedremo credo dalla prossima volta, con Gesù, con l'incarnazione di Gesù, quell'idea che è la parola che interrompe, no? Che è la parola che consente di spostare questa tragedia, questa struttura tragica, l'impossibilità in qualche modo di avere contemporaneamente cura di sé e dell'altro apparente, è possibile in uno scambio di parole. E la volta scorsa, a dicembre, abbiamo riflettuto un po' su come questa parola è un atto complesso, non è solo il parlare, il chiacchierare, il mettere dei suoni, no? Era il testo di Esodo del Decalogo, ricordate, abbiamo un po' ragionato sulla questa parola che è invocazione, richiesta, legge, no? Ecco, questi, diciamo, questi tre testi dal mio punto di vista, poi ovviamente ciascuno di noi ci metterà le proprie riflessioni, rappresentano il minimo, nel senso che si potrebbe continuare ovviamente molto a lungo con molti altri testi, ma diciamo la descrizione di base dell'elemento decisivo della vita umana, cioè di questa sua struttura in qualche modo tragica, che può essere abitata, sopportata, orientata attraverso una parola, quindi di quello che dovremmo dire è la struttura di relazione con cui siamo fatti, solo che questa espressione è molto ormai usata e abusata, cioè del fatto che per essere umani non è necessario avere chissà quali caratteristiche, ma la cosa indispensabile è stare in una relazione, no? In un sistema di relazioni e abitarle attraverso le parole. Questa struttura di base, diciamo proprio lo scheletro minimo, no? Intorno a cui poi ci si mette di tutto di più, è in qualche modo uno scheletro tra virgolette neutro, cioè anche se si parla anche di legge, ma non c'è una struttura morale dentro questo, no? Non c'è un'idea assoluta di bene o di male, no? Ci sono le cose come sono, le relazioni come sono possibili, con loro, la loro quota di tragicità, di difficoltà, e quindi le fatiche che tutti facciamo nel trovare degli equilibri, nell'abitare attraverso le parole le relazioni che viviamo di tutti i tipi possibili e immaginabili, no? A questo livello questa struttura fondamentale può essere malata, ma non è ancora né colpevole né tantomeno innocente, è semplicemente una struttura che funziona così, un meccanismo, non so, riesco a spiegarmi o sono particolarmente oscura. Poi può essere ammalata, cioè può esserci una difficoltà nel gestirla legata a molti fattori, no? Alle nevrosi di ciascuno di noi, alle condizioni in cui ci troviamo, a una situazione di violenza subita o inferta. Queste realtà qua fanno ammalare questa struttura di base, che di per sé invece cerca, se sta bene, se non è malata, più o meno faticosamente cerca di trovare un suo equilibrio, no? Di abitare questa tensione tra la cura di sé e la cura dell'altro un po' al giorno, cercando di farlo funzionare. Ma di per sé questa struttura non è quasi mai neutra in realtà, no? Perché le nostre decisioni, appunto il modo in cui la governiamo nella storia, ha sempre una connotazione da qualche parte, no? In qualche modo c'è un punto di rottura, no? Rispetto a questa struttura relazionale. Questo punto di rottura radicale è la morte, no? Non tanto la nostra, ma quella di coloro con cui siamo in relazione. Perché veramente, in questa ragione Derrida, la nostra morte non è un problema, il problema è la morte degli altri, no? Di questo sistema di relazioni su cui uno fatica una vita a cercare degli equilibri, e poi a un certo punto c'è qualcosa che non dipende da noi e che interrompe radicalmente questa struttura di relazione, no? Che la rende non più disponibile alla nostra, ai nostri occhi, alle nostre orecchie, al nostro sentire, no? In questo senso è vero che la morte è un punto limite, no? Ma paradossalmente nel catechismo eccetera eccetera si ragiona sempre in modo molto astratto, no? Dicendo ciascuno di noi è misurato col pensiero della propria morte. Io credo che questo sia molto poco vero, no? Un po' perché ciascuno di noi in fondo ha una parte di sé sempre infantile che pensa che a lui non succederà, no? Cioè che in qualche modo fatichiamo, dobbiamo proprio fare l'esercizio come i monaci, no? Che fanno la meditatio mortis, cioè che una volta alla settimana si devono ricordare, no? Questa cosa, o l'antico invito dell'inizio della quaresima che era ricordati che devi morire, no? Ma non è un caso che bisogna ricordarselo, perché in realtà se noi abitiamo la nostra vita non pensiamo più di tanto la nostra morte, ma l'esperienza della morte che facciamo è la morte delle relazioni, che è diverso, no? di coloro che ci stanno intorno, e che indirettamente evidentemente è anche un po' una nostra morte, no? Su questo l'avevo già detto molto tempo fa. C'è un libro che per me è stato veramente decisivo, un libro bellissimo, non facilissimo, ma molto bello, di Jacques Derrida, che si chiama Ogni volta unica, la fine del mondo, e che raccoglie, Jacques Derrida è un filosofo contemporaneo, insomma, piuttosto famoso, francese, Ogni volta l'unica, la fine del mondo. E questo libro raccoglie, diciamo, i discorsi che lui ha fatto per la morte, o gli articoli che ha scritto per la morte di amici, di altre personalità della cultura, eccetera, no? Ed è quindi un continuo riflettere sulla morte di altri, no? È un testo molto sconvolgente, bello, non facile. Però essendo diviso in brevissimi capitoli che sono discorsi o articoli di giornale, uno ne legge uno, poi lo mette lì, lascia un po' da parte, si ripiglia e poi casomai lo riprende in mano. E spero di ricordarmi di mandare a Carlo una citazione specifica che ho dimenticato, e la mette sul blog se qualcuno vuole vederla. In questo senso, in questa struttura di relazione, la morte è una questione grave, no? Ed è una questione grave per il suo essere una questione assolutamente materiale, concreta. La morte sta nelle cose, no? E la morte dei corpi, anche quando abbiamo speranza nella vita futura e siamo certi che in Dio ritroveremo coloro che abbiamo amati, anche in quel caso c'è qualcosa che non si ricostituisce più. Il mondo non è più comunque lo stesso, no? Perché non c'è la relazionalità possibile che fino a quel giorno c'è stata, no? E questo gioco di cura. Allora, in questo senso mi sembrava, come dire, una questione da affrontare, cioè che cos'è l'uomo? Bene, ce lo insegnano tutti i filosofi, un essere mortale, è uno che prima o poi muore, e che dunque, e non basta essere amati o amare qualcuno, no? Non basta stare in una relazione, non è sufficiente, no? Non ci tiene in vita questo, no? E quindi è chiaro che questo è un tema su cui filosofi, religioni, tanti si sono interrogati, no? Una questione da cui non si può sfuggire in qualche modo. E io ho scelto di, così, di affrontare questo. Allora, come forse potete immaginare, per scegliere il brano su cui riflettere a partire da questo tema ho passato un sacco di tempo, perché ne ho scelti e poi scartati almeno 2000, e perché mi sembra che, appunto, che questo è un tema molto trasversale, no? E che ha molti punti di vista diversi possibili. Allora ho deciso di farlo in un modo paradossalmente molto semplice. Nella Bibbia, voi sapete, ci sono molti brani che parlano di questo, per esempio nei libri sapienziali, no? Nel libro della sapienza, nei salmi, eccetera, ed è però già un'esperienza, di una riflessione di secondo livello, no? Si riflette sulla morte generica, no? E io invece ho scelto di prendere un brano, che è un brano dell'Esodo, dell'inizio del libro dell'Esodo, dove c'è una storia, no? Non ci sono delle considerazioni più o meno sapienti, ma c'è una storia, come se lo affrontassimo attraverso la narrazione di una favola, no? Cioè di una narrazione in cui poi ognuno trae o no una morale, no? Aggiunge alcune riflessioni al racconto, no? Questo rende il testo apparentemente semplice, come spero di mostrare, rende anche la riflessione un po' più dura, no? meno infiocchettata di riflessioni teoriche, più concreta, no? Dopo aver mandato i testi e poi ancora ripreparando questo lavoro qua, ho deciso di aggiungere qualche versetto precedente, un pre-racconto, la fine del capitolo 1, che non c'è nel programma, eccetera, no? Il programma dice Esodo 2:1-15, che è quasi tutto il capitolo 2, ma vorrei leggere a voce alta anche qualche versetto precedente, che è quello della fine del capitolo 1. E tutti conosciamo la storia è molto semplice. Genesi si chiude sulla storia di Giuseppe portato a morire dai fratelli, che poi arriva in Egitto, diventa il consigliere del faraone, lo aiuta a superare la carestia, ha un grande successo, e poi i fratelli invece, che si trovano in carestia, vanno a cercarlo per averne, non a cercare lui ma a cercare in Egitto il modo di sopravvivere. Lui riconosce loro, ma loro non riconoscono sé. C'è tutta questa commedia degli equivoci, molto bella, per cui lui li fa andare via, ma fa nascondere delle cose in modo che siano considerati dei ladri, vengono ripresi. Poi allora dice: mandate un fratello più piccolo, che era rimasto a casa, Beniamino. C'è tutta questa storia complicata, cioè c'è la storia di una redenzione a caro prezzo, di un equilibrio tra la cura di sé e la cura degli altri, tra salvare la propria vita, come Giuseppe fa, salvandosi dalla malvagità dei fratelli e anche addirittura avendo successo, e salvare la vita dei fratelli, che è uno strano equilibrio con una redenzione non a buon mercato. Non è un perdono, ah che bello, vi ho ritrovati, c'è tutta una serie di passaggi. Si chiude il racconto di Genesi su questa vicenda ed è come se l'inizio di Esodo costituisse la rilettura della vicenda a livello politico generale. Sorse sull'Egitto un faraone che non aveva conosciuto Giuseppe, no? Cioè il popolo rimane lì, non è più la storia di uno, è la storia di un intero popolo, e questo faraone è preoccupato perché gli ebrei si moltiplicano e ha il dramma del rapporto tra la cura di sé e la cura di loro, no? Che gli fanno comodo come forza lavoro, ma contemporaneamente li vorrebbe, è preoccupato perché sono troppi, e quindi comincia a perseguitarli e ne decreta la necessità della, che siano uccisi, no? E lo fa decretando che siano uccisi i figli maschi, tutti i figli maschi degli ebrei, perché finisca la specie. E gli ultimi versetti del capitolo 1 dicono così: il re d'Egitto disse alle levatrici, dal versetto 15, il re d'Egitto disse alle levatrici degli ebrei, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua: quando assistete le donne ebree durante il parto, osservate bene tra le due pietre, se è un maschio fatelo morire, se una femmina potrà vivere. Ma le levatrici temettero Dio, non fecero come aveva loro ordinato il re d'Egitto e lasciarono vivere i bambini. Il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i bambini? Le levatrici risposero al faraone: le donne ebree non sono come le egiziane, sono piene di vitalità. Prima che giunga da loro la levatrice hanno già partorito. Dio beneficò le levatrici, il popolo aumentò e divenne molto forte, e poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro una discendenza. Allora il faraone diede di nuovo quest'ordine a tutto il popolo: gettate nel Nilo ogni figlio maschio che nascerà, ma lasciate vivere ogni femmina. Questo è il preracconto. E poi c'è il racconto, che è il capitolo 2. Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una discendente di Levi. La donna concepì e partorì un figlio. Vide che era bello e lo tenne nascosto per 3 mesi. Ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese per lui un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, vi adagiò il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. La sorella del bambino si pose a osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Ella vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. L'aprì e vide il bambino. Ecco, il piccolo piangeva. Ne ebbe compassione e disse: è un bambino degli ebrei. La sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: devo andare a chiamarti una nutrice tra le donne ebree perché allatti per te il bambino? Va, rispose la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le disse: porta con te questo bambino e allattalo per me, io ti darò un salario. La donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli fu per lei come un figlio e lo chiamò Mosè, dicendo: io lo tratto dalle acque. Un giorno Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e notò i loro lavori forzati. Vide un egiziano che colpiva un ebreo, uno dei suoi fratelli. Voltatosi intorno, visto che non c'era nessuno, colpì a morte l'egiziano e lo sotterrò nella sabbia. Il giorno dopo uscì di nuovo e vide 2 ebrei che litigavano. Disse a quello che aveva torto: perché percuoti tuo fratello? Quelli rispose: chi ti ha costituito capo e giudice tra di noi? Pensi forse di potermi uccidere come hai ucciso l'egiziano? Allora Mosè ebbe paura e pensò: certamente la cosa si è risaputa. Il faraone sentì parlare di questo fatto e fece cercare Mosè per metterlo a morte. Allora Mosè fuggì lontano dal faraone e si fermò nel territorio di Madian e sedette presso un pozzo. La storia poi continua e vede poi tornare Mosè in Egitto per liberare il popolo su comando di Dio, abbastanza controvoglia, senza, insomma, troppo entusiasmo. ma questo è l'inizio della storia di Mosè. Allora, innanzitutto, perché questo preracconto? Perché questo preracconto mi sembra, come dire, l'inquadratura simbolica necessaria, quello che ci costringe a entrare giusta, nel modo giusto nella storia, no? C'è una funzione, cioè tutta la storia della salvezza, noi siamo abituati a dire che inizia con Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, tutti i meravigliosi nomi di maschi, ma non è vero, la storia della salvezza comincia con Sifra e Pua, due levatrici egiziane, di cui non sappiamo niente se non il nome e il mestiere, ed è un mestiere strano, no? Sono poste a custodia della vita che altre fanno nascere, non sono madri, all'origine del cristianesimo noi abbiamo la figura femminile di Maria, madre, ma all'origine di questa vicenda che è l'Esodo, che segnerà il paradigma di tutto, ci sono non due madri ma due levatrici, a custodia sulla soglia della vita che altre donne mettono al mondo, e su questa custodia con un po' di furbizia. L'elemento, il punto di svolta è in quella frase: le levatrici temettero Dio. Di loro sappiamo che si chiamano Sifra e Pua, che fanno questo mestiere, ma soprattutto sappiamo che temono Dio, che è un'espressione ovviamente fondamentale nella scrittura, che va bene, tutti sappiamo, non è aver paura di Dio, eccetera, no? Ma con una traduzione come al solito un po' azzardata, ma spero efficace, oggi diremmo hanno un senso di che cosa è più importante. Temere Dio in quel contesto lì vuol dire riconoscere qual è l'autorità a cui si deve rendere conto. In cima a tutte le autorità sta il faraone, ma sopra il faraone sta Dio, no? O se volete, girato da un'altra parte, le levatrici fanno nascere, non fanno morire. Quindi alla richiesta di far morire non c'è nessun ragionamento da fare, non lo fanno e basta, no? Ma non lo fanno, non so come dire, non c'è nessun tema religioso in questo, anche se si dice temettero Dio, no? Non lo fanno per rispetto di loro stesse, perché sono levatrici, perché sono esattamente destinate ad essere custodi di questa soglia sempre rischiosa che è la nascita. E probabilmente gli è capitato di assistere a delle morti, soprattutto nel mondo antico morire di parto non era così strano, né che bambini nascessero morti era così strano, ma questo certo faceva parte delle sconfitte, non era cercato, no? E di fronte all'ordine di far morire, semplicemente non fecero come aveva loro ordinato il re d'Egitto e lasciarono vivere. Allora, qui c'è un nucleo, ve lo dicevo, non lo so se il linguaggio semplice narrativo rende abbastanza forte la potenza, ma c'è un nucleo pazzesco, no? La prima cosa, il prerequisito necessario per sopportare che siamo fatti di relazioni, ma che le relazioni finiscono, è avere un nome e sapere l'ordine di gerarchia di importanza delle cose e sapere qual è il proprio mestiere e rimanere fedeli a questa cosa, custodire la soglia di una vita, no? E non accettare che questo sia trasfigurato nel compito di dare la morte. Non so se riesco a rendere la potenza di queste due queste figure, no? E con un po' di furbizia, dicevo, no? E anche qui sottovalutiamo sempre il ruolo della furbizia. Già solo in questo brano ci sono due belle menzogne, sia quella di Sifra e Pua, sia quella della sorella di Mosè, Miriam, che sarà poi nella storia di Israele una figura fondamentale, eccetera, eccetera, e che comincia bene mentendo, no? Cioè le donne hanno questo dono di menzogna meraviglioso. Infatti Mosè, che non ce l'ha, perché un maschio nella tradizione ebraica è tramandato come uno che balbettava, no? Cioè non sapeva parlare bene, che non sappiamo se abbia a che fare realisticamente col fatto che balbettava o no, ma certo è uno che non ha la prontezza, no? Di muoversi, piglia tutto di punta, cioè, no? Fa tutte le battaglie, come vedremo tra poco. E di fronte alla questione per cui il re d'Egitto gli dice: perché avete fatto questo, l'avete lasciato vivere i bambini? E loro non fanno una spiegazione filosofica, non cercano di convincere il faraone che è male uccidere, cioè non fanno niente di tutto questo. Gli dicono: non ci possiamo fare niente, le donne ebree sono troppo forti, sono troppo veloci, quando arriviamo è già successo tutto e non riusciamo a ucciderlo, non facciamo in tempo a ucciderlo, che dobbiamo fare, no? Ed è interessante perché si dice che Dio beneficò le levatrici, e poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro una discendenza, ha consentito loro di dare la vita in proprio, di non essere solo custodi della vita di altri, di non far nascere solo i figli delle altre donne, ma di avere dei figli propri, no? Ha fatto delle levatrici delle madri, no? Che mi sembra un bel passaggio simbolicamente. E allora il faraone dice quest'ordine a tutto il suo popolo: gettate nel Nilo ogni figlio maschio che nascerà, ma lasciate vivere ogni femmina. La cosa interessante è questa: questo testo è spesso invocato da Israele per spiegare perché Israele è un popolo matrilineare, cioè l'essere ebreo si trasmette dalla madre, no? È una madre ebrea che mette al mondo dei figli ebrei, no? Avere un padre ebreo di per sé non è determinante, quello che è determinante è avere una madre ebrea, no? E spessissimo nelle spiegazioni rabbiniche si dice che il motivo è questo, cioè che il popolo sarebbe stato destinato ad estinguersi a causa della persecuzione di Faraone, e mentre non lo è stato perché si è trasmesso l'ebreismo per le femmine che sono sopravvissute, che sono state di più che non i maschi che sono sopravvissuti, no? Questa è una cosa abbastanza curiosa, perché tutti i popoli del bacino del Mediterraneo sono patrilineari, no? In zona mediterranea tutti abbiamo, cioè fino all'uso moderno, che spiglia il cognome del padre, per dire, no? Cioè noi abbiamo una struttura patrilineare molto profonda, molto simbolicamente radicata, no? Poi oggi fa meno differenza, insomma, è meno problematico, perché ne so, la parità nel diritto familiare fa sì che quanto alla cittadinanza, ad esempio, vale sia quella del padre che quella della madre, e così via, no? Cioè molte cose cambiano, ma tradizionalmente il bacino del Mediterraneo è patrilineare, gli ebrei sono matrilineari, non si sa perché, va bene. Ma la loro spiegazione è che sono legati a questa azione di Faraone, che altrimenti sarebbe riuscito a far finire il popolo. Ecco, questo è il preracconto. C'è una vita che va custodita nel timore di Dio, e cioè la morte non va ricercata, no? Ed è benedizione custodire questa vita con un po' di furbizia e con la capacità di sapere che cosa è più importante, e questo mi sembra l'altro elemento decisivo, no? La capacità di sapere che cosa è più importante. Poi comincia allora il racconto che ci introduce alla figura di Mosè, che senza Sifra e Pua non sarebbe nemmeno arrivato, no? Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una discendente di Levi, un matrimonio nella tribù dei sacerdoti. la tribù sacerdotale per Israele è una tribù fondamentale, che diciamo non all'epoca in cui è ambientata la storia di Mosè, molto dopo, quando è instaurato il Tempio. Appartenere per linea materna alla tribù di Levi significa una serie di cose, implica una serie di obblighi, eccetera, eccetera, perché è la tribù sacerdotale. E quello che qui ci si vuole dire è che le origini di questa storia sono radicate in un rapporto privilegiato con Dio. Qui sì, stanno sotto il tema del religioso, mentre, e questo ci viene detto da questa riga, no? Un uomo della famiglia di Levi prende sposa una donna della famiglia di Levi. Non, mentre la storia di Sifra e di Pua è una storia profana, è una storia laica, non so come dire. Questa è una storia tutta dentro al rapporto con Dio di Israele, quello che si vedrà, cammina parallelo a Mosè, lo conduce appunto contro voglia a diventare il liberatore del suo popolo. E la donna concepì e partorì un figlio, vide che era bello e lo tenne nascosto per 3 mesi. E la domanda è, vide che era bello e quindi cerca di salvarlo, perché se era brutto buttava via, cioè, o non faceva niente che il faraone lo uccidesse? Perché si dice che, diciamo, il motivo per cui lo tiene nascosto agli occhi del faraone è che lo trova bello, no? C'è una corrispondenza a quello che succede dopo, no? La figlia del faraone la privi del bambino, il bambino piangeva e ne ebbe compassione. Le donne di questo, è tutta una storia di donne questa qua, perché la nascita e la morte nei racconti primordiali stanno sempre legate alle figure femminili, quindi non ci posso fare niente, ma è così. Le donne vedono la bellezza e sentono la compassione. I maschi in questa storia fanno delle figure abbastanza del cavolo, no? Danno ordini e procurano la morte, no? Mosè fa morire l'egiziano, il faraone vuol far morire tutti i maschi degli ebrei, no? Ed è chiaro che qui stiamo parlando non dei singoli uomini maschi e delle singole donne, ma stiamo parlando di due figure tipiche dell'immaginario antico e anche moderno, no? Serve morbidezza, serve temere Dio e un po' di furbizia per cavarsela tra la vita e la morte, tutti spigoli, rigidità, non sapere cosa è più importante di cosa e mancanza di furbizia, troppa andare direttamente al centro della faccenda, non aiutano nei casi della vita e della morte. A fronte della morte bisogna un po' pigliarla di traverso, no? Prendere la testata non serve, no? Bisogna avere capacità di vedere la bellezza, capacità di sentire compassione di fronte alle lacrime, eh? Quindi il bello e il brutto, non so come dire, il buono e il triste, e anche un po' di furbizia, per l'appunto, per ricavarne il meglio. Non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese per lui un cestello di papiro, lo spalmò di bitume di pece, vi adagiò il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. Anche qui è interessante, no? Il faraone diede quest'ordine: gettate nel Nilo ogni figlio maschio. E lei, come dire, di fronte a qualcuno che avesse contestato quello che faceva, poteva dire che l'aveva gettato nel Nilo. Dice: dov'è tuo figlio? L'ho gettato nel Nilo. Solo che non l'ha propriamente gettato nel Nilo, gli ha fatto una barchetta, no? Cioè ha cercato di vedere se era possibile trasfigurare questa morte, no? Cioè, vedete che continuamente ci sono delle morti potenziali che vengono in qualche modo trasfigurate, no? Aggirate, ritardate, non sono soluzioni radicali, sono sempre soluzioni parziali, no? Si va avanti ancora un po', l'ha tenuto con sé 3 mesi, no? Poi a un certo punto non ha più potuto tenerlo con sé e dice vabbè, lo devo mettere nel Nilo, bene, cerchiamo di fare in modo che per un po' stia a galla. Poi dopo un po' sicuramente la culletta di Vimini con il bitume si sarebbe comunque consumata se nessuno l'avesse trovato, no? Ma è, come dire, veramente l'operazione di rubare spazio e tempo, no? Le morti si trasfigurano così, per traverso, dicevo prima, rubando spazio e tempo, no? La sorella del bambino si pose a osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. C'è un azzardo che è un affidamento, ma ancora una volta un affidamento con furbizia, no? Si affida al Nilo questa vita, contemporaneamente si mette la sorella lì a sbirciare, a vedere che cosa va a succedere, no? La figlia del faraone va al Nilo, eccetera, eccetera, vide il cestello fra i giunchi, mandò la sua schiava a prenderlo, l'aprì e vide il bambino, ecco, il piccolo piangeva, ne ebbe compassione e disse: è un bambino degli ebrei. C'è un incontro, ed è un incontro ad occhi aperti come quelli delle donne. La figlia del faraone capisce benissimo che questo è un bambino ebreo, ed è un bambino ebreo che piange e ne ha compassione. Questa parola è parola chiave, no? Per usare il linguaggio che stiamo usando in questo percorso, la questione è che solo se uno capisce che anche gli altri desiderano curare la loro vita, può trasfigurare le relazioni perché durino per sempre. Se i due desideri smettono di essere concorrenti, no? Ma io capisco con passione, cioè sento con l'altro e capisco che l'altro è un poveraccio come me che sta cercando di aver cura della propria vita. E tra l'altro questo è il meccanismo fondamentale e molto serio su cui secondo me varrebbe la pena di riflettere a lungo, meccanismo fondamentale della misericordia, no? La misericordia è la capacità di mettersi nei panni dell'altro, no? Perché è questo che ci fa perdere la volontà di giudicare. Perché di per sé ognuno di noi, dal suo, dal proprio punto di vista, qualche motivo, magari minimo, ce l'ha per fare le cose che fa, no? Se no non le avrebbe fatte, evidentemente. E solo se ognuno di noi riesce a mettersi dal punto di vista dell'altro, di quel motivo che quello ha per fare le cose che fa, riesce a capire la dinamica e a non voler giudicare. È molto diverso dal perdono in questo, la misericordia, perché il perdono è asimmetrico, no? Io sono buono, tu sei stato cattivo e io ti perdono. La misericordia è sostitutiva, no? Cioè costringe in qualche modo, mettendosi nei panni degli altri, a vedere il mondo con i loro occhi, a capirne le ragioni profonde. E la figlia del faraone ha compassione, ed è questo il motivo sufficiente. Si mette nei panni di una vita debole, fragile, affidata alle acque del Nilo. A quel punto la sorella del bambino viene fuori e dice: devo andare a chiamarti una nutrice tra le donne ebree perché allatti per te il bambino. E c'è una furbizia messa in atto e c'è uno strano meccanismo di spossessamento, no? La madre di Mosè l'ha affidata al Nilo, ha rischiato, si vede restituire il bambino in modo legale e per di più percepisce anche un salario, no? E proprio tutte le volte che leggo questo versetto mi viene in mente credo che funzioni così la faccenda del centuplo qua giù, no? Cioè il centuplo qua giù non è una roba da ragionieri, no? Per cui ti piove sulla testa una specie di paga perché tu sei stato un gran figo, molto santo, molto bravo, non hai fatto nessun errore. Ma laddove c'è un po' di furbizia, alla fine la vita torna con gli interessi, no? E paradossalmente lei, che sarebbe già stata felicissima di tenersi il proprio figlio e allattarlo senza che nessuno gli rompesse le scatole, viene addirittura pagata per fare questa cosa qua, no? Che tutto sommato non è male come soluzione, no? Almeno per un tempo, però il tempo è misurato per gli umani. Però ripeto, è sempre lo stesso meccanismo, è il meccanismo che le cose radicali, finali, come la morte, come poche altre cose nella vita, vanno un po' prese in giro, vanno rimandate, no? Vanno, bisogna rubargli territorio, no? Non lasciare che siano loro ad allargarsi, ma allargare la potenza della vita, della compassione, eh? E per un tempo va bene, e intanto questo tempo uno se lo prende, no? Quando fu cresciuto lo condusse alla figlia del faraone, egli fu per lei come un figlio e lo chiamò Mosè, dicendo: io lo tratto dalle acque. Il risultato è che questo bambino che doveva morire alla fine ha due madri. Egli fu per lei come un figlio, no? E non doveva esserci neanche la sua vita e ha invece due madri. E due mondi è cresciuto a metà tra il mondo degli ebrei oppressi e il mondo della casa del faraone, quindi di una casa potente, ricca, no? Anche in lui gioca la sovrabbondanza, ma come vedremo immediatamente nell'episodio successivo, ci sono morti che trasfigurano e ci sono morti che uccidono, e Mosè non riesce, almeno in una prima fase, finché non incontrerà il rovetto ardente, a far fruttare questa reduplicazione, no? Due madri, due culture, due ricchezze, la sovrabbondanza e l'incapacità di farla fruttare, perché la logica rimane quella del sé contro gli altri. La tradizione rabbinica commenta che Mosè visse 120 anni e che la sua storia è divisa in tre periodi di 40 anni, no? Il primo periodo di 40 anni è il tempo del crescere nella casa del faraone, il tempo dell'educazione, della formazione, dello studio, dell'essere un giovane ricco, no? I secondi 40 anni sono gli anni della delusione nel deserto, che iniziano Mosè fuggì lontano dal faraone e si fermò nel territorio di Madian, sedette presso un pozzo. Sono riassunti nella Bibbia, almeno nel testo dell'Esodo che noi consideriamo, in pochissime righe, di cui si dice una sola cosa che è veramente abbastanza tragica, soprattutto raffrontandola con questa storia. Si dice che Mosè, in terra di Madian, faceva il guardiano di greggi, sposò la figlia del padrone delle greggi, ne ebbe un figlio e lo chiamò Gerson, che vuol dire straniero, no? Chiama la vita che nasce straniero, no? Che è veramente, come dire, esattamente il contrario della compassione della figlia del faraone, che riconoscendo in Mosè uno straniero ne prova compassione, eh? E lui avrà di fronte un figlio che chiamerà straniero, eh? E questi sarebbero i secondi 40 anni di Mosè, da cui si dimostra che già dai tempi di Mosè a 40 anni c'era una crisi depressiva mica male, soprattutto per i maschi, però fino a 80, sì, però vive a 120 anni. E poi ci sarebbero i 40 anni in cui, diciamo, in un anno se la sbriga, tra i secondi 40 anni e i terzi, in un anno se la sbriga a incontrare il rovetto ardente, mettere insieme il popolo e portarlo fuori con la Pasqua, passando per il Mar Rosso. E poi ci sono i 40 anni del deserto, della migrazione del deserto, i 40 anni in cui Mosè diventa tutt'uno col suo popolo, emigra nel deserto, e muore sulla soglia della terra promessa, no? Sul monte Nebo, secondo la tradizione, vedendo la valle del Giordano davanti a sé, ma muore lì. E allora, qui, come dire, vi ho raccontato questa storia dei 3-40 anni perché è molto carina, dice anche un po' di alcune dinamiche abbastanza nostre. Quest'uomo si trova con due madri, essendo che non doveva avere nemmeno una vita, e con una posizione di ricchezza, e di questo tempo si racconta un solo episodio, che è questo che adesso rileggiamo e che lo introduce poi alla fuga in Madian, alla crisi dei 40 anni. Un giorno Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e notò i loro lavori forzati, che a lui erano stati assolutamente evitati. Vide un egiziano che colpiva un ebreo, uno dei suoi fratelli, voltatosi attorno e visto che non c'era nessuno, colpì a morte l'egiziano e lo sotterrò nella sabbia. Di per sé questo gesto è un gesto di giustizia, no? Cioè, non è mica sbagliato. L'egiziano è violento e lui, forse in un modo un po' esagerato, ma cerca di agisce per il bene, no? Nella logica in cui abbiamo parlato fino adesso, rispetto al desiderio, sfida la cura di sé per avere cura degli altri, no? Rischia per avere cura degli altri, no? Ma non è un'azione in timore di Dio e nella furbizia come quella delle donne, è un'azione stupida, no? È un'azione stupida perché non è un trasfigurare la morte, ergersi a giudice e compiere un giudizio. E infatti il giorno dopo vide due ebrei che litigavano, li rimprovera e questi gli dicono: ma chi ti credi di essere? Vuoi fare con noi come hai fatto per l'egiziano? Cioè coloro stessi, per il bene dei quali teoricamente lui aveva agito, non solo non riconoscono, non gli sono grati, non riconoscono la sua autorità, ma gli dicono: guarda che rischi grosso, no? Mosè esce dalla casa del faraone con un'attrezzatura tipicamente maschile, no? Sempre nel senso simbolico che dicevo prima, che è un'attrezzatura di giudizio, ma che non gli consente di comprendere nulla della vita e della morte. È un'attrezzatura che riguarda la legge, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ma che non gli consente di inserirsi in un tessuto di relazioni. E applicando la legge, quello che produce è paura e solitudine. Ha paura che di essere messo a morte e fugge lontano e siede presso un pozzo, che è sempre un'immagine frequente nell'Antico Testamento, poi anche nel Nuovo, l'incontro con la Samaritana, di Gesù con la Samaritana, eccetera, perché è chiaro che in una terra desertica i pozzi sono luoghi fondamentali di incrocio dove tutti prima o poi passano, ma sono anche luoghi, come dire, dove uno si può fermare, a differenza che lungo il deserto dove è meglio continuare a muoversi, e hanno anche questo senso di solitudine, di fare il punto, di dire: beh, dove siamo arrivati, che cosa ci succede, no? Da questo punto di vista, e insomma con questo concludo, mi sembra che questo testo ci fa vedere in un modo molto semplice, con una storia molto semplice, come ci sono morti che trasfigurano, ma soprattutto morti che possono essere trasfigurate, no? Che possono essere ingannate, allargate, abitate, no? Che la morte, pur essendo il punto limite, non è diversa da tutto il resto della struttura delle relazioni. Bisogna un po' abitarla una relazione, gestirla, trovare, non c'è una regola, una ricetta, una legge che consenta di sentirsi giusti perché si è trovato il perfetto punto di equilibrio tra la cura di me e la cura dell'altro. Ci sono piuttosto i giorni da abitare in un processo continuo, no? In cui la cura di me e la cura dell'altro non smettono di parlare tra loro, no? Ma è proprio questa capacità di sentire, no? Di vedere che è bello, di sentire la compassione, che in qualche modo consente di abitare le parole che trovano una strada. E dall'altra parte ci sono morti che uccidono davvero, no? E che sono le morti che stanno dalla parte di un giudizio, di una legge, no? Della pretesa di essere dalla parte giusta, no? E di chi anzi, avendo capito come funziona il mondo, non capisce perché gli altri non lo riconoscano, no? E non lo invitino a pigliarsi carico, no? Come dire, se dovessi condensare in una frase questa storia semplice rispetto alla nostra riflessione, direi che è vero che la morte è una questione radicale perché spezza il tessuto delle relazioni, ma che esiste un unico modo di stare di fronte alla morte, che è starci con timor di Dio, no? Nel senso proprio antico di questa faccenda, cioè con la capacità di ricordare, di mettere le cose in ordine di importanza, no? di sapere cosa conta di più e cosa conta di meno, compreso il fatto che conta di più avere avuto delle relazioni e forse averle perse piuttosto che non averle avute, no? E quindi non aver perso niente, ma semplicemente perché non c'era niente da perdere, no? Quindi stare di fronte a questo con timor di Dio e con un po' di furbizia, no? Sapendo che questo punto limite non è un interlocutore serio, è grave, ma non è un interlocutore serio, no? E che bisogna un po' ingannare la nostra capacità di stare di fronte a queste cose, no? Rubare tutto ciò che è rubabile, perché a noi compete questo, e il risultato rischia di essere una qualche strana forma di centuplo, cioè qualcosa che viene fuori per sovrabbondanza, al di là anche dello stesso desiderio di cura di sé che uno vive.